Fui costretto a rispondere a mio padre che non sapevo che fine avessero fatto i miei sandaletti blu. A questa sera, mi disse, poi facciamo i conti.
Ricevere un regalo di quel tipo, questi sandaletti, diciamo che per me erano una cosa preziosissima.
Storie di sandaletti blu e di fedi nuziali in una puntata che si intitola Ti faccio le scarpe.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Devo molto alle storie che ci arrivano, in particolar modo a delle storie che ci raccontano, esattamente come la storia di Luigi, quella che vi stiamo per raccontare, come non 200 anni fa, non 1000 anni fa, ma 60, 70 anni fa fossimo un paese povero. Poi chiaramente con le dovute differenze all'interno della geografia di questo paese e delle classi sociali e delle categorie professionali, ma storie come quella di Luigi ci racconta che eravamo così poveri che un paio di sandaletti blu venivano custoditi come un enorme tesoro, e se quei sandaletti blu andavano persi, quello era un dramma. Era una tragedia enorme per un bambino di pochi anni come era Luigi, ma anche per il resto della famiglia. Ecco, vi racconteremo la storia di Luigi, dei suoi sandaletti blu, e poi ne approfitteremo per andare in un'altra epoca, molto più di recente, e racconteremo di un paio di scarpe che vengono rubate perché lasciate sotto un'automobile, e vengono lasciate sotto un'automobile perché puzzolenti, perché scarpe da tennis, perché il protagonista è Andy Murray, cioè uno dei più grandi tennisti della storia recente, e insieme a quelle scarpe viene rubata anche una fede nuziale. Il perché lo capiremo grazie a lui, alla sua voce e alla sua storia. La puntata si intitola Ti faccio le scarpe. Benvenuti. Erano di colore blu, come il cielo di inizio agosto che sfiorava il colle e quella piccola casa di pietre e rami che io abitavo. Erano blu i sandali che quella mattina mia zia mi portò in regalo. I miei vecchi sandali, infatti allungati di volta in volta con risolature impossibili, chiedevano ormai pietà. Erano blu come l'infinito stupore che ancora oggi ricordo. Erano di pelle lucida e le fibbie argentate illuminavano le poche povere cose che la miseria disordinatamente da sempre imponeva su quella casa. Questi, mi disse con tono non certo amichevole lui, mio padre, devono durare, devi fare attenzione. E subito dopo aggiunse che erano troppo precisi, forse era meglio cambiarli con due numeri più grandi. A quest'età, disse, avrà avuto 7-8 anni, si cresce in fretta. E così fu fatto.
Il rapporto con mio padre è stato sempre molto conflittuale, addirittura per noi, negli ultimi giorni della vita, perché chiaramente questa non c'è stata mai questa comunione padre-figlio. Non c'è stato mai un sorriso, nel vero senso della parola, non c'è stato mai un regalo, non c'è stata mai una ricorrenza, non c'è stato mai una Pasqua, un Natale, non ci sono state primavere di nessun genere, quindi come poteva essere?
La luce del giorno, quella notte, sembrava non arrivasse mai. Domani, mi ripetevo nel dormiveglia, domani potrò correre su quelle stoppie, correre con i miei nuovi sandaletti blu e superare finalmente quel monte che da sempre mi impedisce di vedere cosa si nasconde oltre i meravigliosi tramonti che mi regala. Non fu proprio così, il monte era ancora troppo alto e le due taglie in più non aiutavano di certo a scalare le salite. Quante salite! Tante da perderci il fiato. Spesso mi fermavo a guardarli, i miei sandaletti nuovi. Un vero peccato, mi dicevo, metterseli ai piedi. Avevo tanta compassione della loro scontata fine che a volte preferivo non metterli. Avrei voluto preservarli, magari per il mio primo giorno di scuola. Una vera salita per me, quella della scuola. Due occhi affogati nel fango, con le scarpe sempre sfondate. Camminare tra i banchi della nostra classe con i miei sandaletti blu e magari sedermi sui banchi della prima fila, questo mi avrebbe fatto sentire per la prima volta uno di loro, uno che si poteva guardare negli occhi. E chissà, forse avrebbero anche capito perché da sempre sedevo all'ultimo posto in fondo alla stanza. Quella sera, nella casa sul colle, il fuoco del camino illuminava i volti dei grandi e i racconti che si passavano di bocca in bocca come companatico per un pane che spesso mancava. Mi piaceva ascoltare le loro storie, rannicchiato sul mio letto, una branda militare lasciata indietro dai tedeschi. Ascoltavo le loro storie di vita, di guerre, di amori. E mentre la legna da ardere piano piano diventava cenere, gli occhi cedevano alla stanchezza e i racconti ammutolivano. Era ora di dormire. Il buio tornava profondo e con esso la paura del buio. È lì che dormivo. Quello era il mio posto. Era lì che passavo la notte. Ed è lì che la mattina dopo, con gli occhi incapaci di aprirsi alla luce del giorno, seduto sulla branda, a tastoni con le dita dei miei piedi ciondoli, cercai di incontrare i miei sandaletti blu, che rigorosamente, come tutte le sere, avevo sistemato sotto di me. Ma non li trovai. La casa sul colle era di fatto una piccola stanza, un piccolo ricovero. C'era poco da cercare. Sopra quel pavimento disconnesso i sandali non c'erano più. Il cuore cominciò a battere forte e con esso le tempie che non smettevano di pulsare. Disperato navigavo in un immenso vuoto di memoria. Cercavo di ricordare, cercavo, ma dei miei sandaletti blu nessun ricordo, nessuna traccia. Arrivai a pensare che forse, anch'essi disgustati da tanta mala sorte, quella notte avessero deciso di scappare, di andare via, dimenticandosi di me, lasciandomi scalzo, con la testa stretta tra le mie ginocchia, con le lacrime copiose e calde che sembrava non finissero mai. «Dove sono i sandali?» mi chiese lui, mio padre, la mattina vedendomi scalzo. «Non lo so», risposi abbassando gli occhi. «Cos'altro potevo dire? Difficile anche immaginarlo un fatto del genere. Dove? Dove li avrò messi?» mi ripetevo dentro di me.
Get up in the morning, see my dawn moon is shining through. I can't hear what you say, 'cause I'm sleeping today with my blues. But have you seen my shoes on you? Have you seen my shoes on you? My shoes on you. Have you seen my shoes on you? I spit, come on and go booty. Makes no difference my accent's been. And those signs are for me, I don't guess and say they ask you. But have you seen my shoes on you? Have you seen my shoes?
Mentre la brina che di notte si era posata sui campi si scioglieva sotto i miei piedi nudi, fui costretto a rispondere a mio padre che non sapevo che fine avessero fatto i miei sandaletti blu. «A questa sera, poi facciamo i conti», disse voltando le spalle. Il mondo si fece così piccolo, tanto da non riuscire a muovere un passo. La minestra che quella sera mia madre mise sul tavolo sapevo già che avrebbe avuto un sapore molto amaro, e così fu. Tanta la disperazione di avere insensatamente perso i miei sandaletti blu che le sberle che ne seguirono sembravano al confronto delle carezze dovute. Come una tempesta prossima alla fine, i singhiozzi smorzarono piano piano il pianto e la poca luce rimasta nella stanza non bastò ad illuminare nessuna delle speranze possibili, né tantomeno ad allocare il dolore che la vergogna mi procurava. Le giornate cominciarono a farsi sempre più corte, le cicale azzittirono e non cantarono più la loro estate. I fatti si trasformarono in ricordi e le cicatrici indelebili, come mattoni, cominciarono a costruire quello che ancora oggi io sono. La natura in primavera inondò la terra di tutto, di foglie, fiori, era tornata la vita. Lucide come perle, le ciliegie tornarono ad adornare il loro albero, quello che chiamavo l'albero primavera, seducendo le ragioni e la fantasia. E, come l'anno precedente, mi arrampicai su per il suo tronco. Una volta arrivato in cima, capii le ragioni degli uccelli e di tutti gli altri insetti che festosi popolavano quel piccolo paradiso. Unico mio cruccio fu rendermi conto che, a differenza loro, io non avevo le ali, un vero limite per me e per la mia fantasia. Scendendo lungo il suo vellutato tronco, con la punta dei miei piedi nudi, sfiorai un ciuffo di piccoli arbusti e sassi, ma tra questi avvertii al tatto una strana sensazione. Con le mani ancora appese all'ultimo ramo, cercai di immaginare questa inaspettata presenza, ma non trovai risposte. Tutta la mia immaginazione non bastò a suggerirmi che proprio lì sotto, tra un ciuffo di ramacce e di rami, si nascondevano i tanti penati sandaletti blu.
Quando l'ho trovati, per me è stata una, da una parte una liberazione, perché comunque io ci pensavo spesso, perché trovavo impossibile, come fai a perdere un paio, veramente un paio di sandali, non era inconcepibile una cosa del genere. Quindi averli ritrovati è stata una liberazione, perché veramente ti viene da pensare, forse era un sogno, non lo so, non era vero, perché come fa a sparire un paio di sandali, no?
L'anno prima li avevo tolti e posati lì, dove ancora stavano. Non so per quale strano maleficio, ma quel giorno scesi dal mio albero scalzo e scalzo me ne tornai a casa, lasciando in quel posto l'oggetto a me in quel momento più caro. L'abitudine aveva vinto sulla necessità. Il dolore che provavo di tanto in tanto camminando scalzo non era stato sufficiente a riportarmi da loro. Questo, in quel contesto, era abitudine, un valore espiativo, una forma di appartenenza. Si era tutti poveri, incapaci di pensare e perfino di ricordare. Raccolsi i miei sandaletti e li tenni stretti tra le mie mani. Li guardai a lungo, cercando tra le pieghe della loro pelle sgualcita e tra le sue fibbie ormai arrugginite la nostra pietà. Era destino, mi ripetei più volte, e così dicendo li riposi lì, dove li avevo trovati, sotto l'albero primavera. Ripensandoci, l'unico posto che mi dava una strana serenità. Si intitola Under the Magnolia Tree, cioè sotto l'albero di Magnolia, questo brano. In realtà lo capisco l'intenzione di Luca Micheli, in realtà l'albero di cui parla Luigi, cioè l'albero primavera, era un ciliegio, però è a tutti gli effetti un albero che è protagonista di una storia. Pronto, ciao Luigi, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Ciao Matteo. Beh, diciamo benino. Benino, gli anni avanzano chiaramente, però cerchiamo di contenerli, no?
Senti Luigi, andiamo a quegli anni là. Andiamo a quegli anni in cui davvero la miseria era grama per moltissime famiglie in questo paese. Tu davvero passasti poi l'inverno scalzo dopo aver perso quei sandali?
Ma diciamo che ripresi i miei vecchi sandali, che di sandalo non avevano più niente, cioè no, di fatto in quel periodo qualsiasi calzatura, sia essa estiva o invernale, veniva di fatto aggiustata a casa, no? Quindi si mettevano sotto pezzi di cuoio, pezzi di copertone, di bici, di cose. E quindi non si sa neanche che cosa di fatto erano diciamo, certo. Erano delle cose funzionali così, ma indubbiamente, specialmente l'inverno, era dura, insomma.
Certo.
Sì, era
dura. Di che zona d'Italia parliamo, Luigi? Dove vivevate?
Parliamo dell'Umbria, Umbria, Terni.
Dove vivi ancora?
Dove vivo ancora, sì.
C'è un passaggio che trovo davvero tenerissimo, è quando tu dici che li guardavi, quei sandali nuovi, e provavi compassione per la fine scontata che avrebbero fatto.
Sì, sicuro, certo, perché sapevo, perché non c'è questa forma di... cioè quando si è giovani, che si è pieni di vita e quindi di movimento e quindi scalpiti e non c'è possibilità di salvezza per specialmente per le scarpe, chiaramente, nel caso mio specifico dei sandali.
Luigi, c'è un altro passaggio che mi è piaciuto moltissimo, a parte che tu hai una scrittura molto lirica, molto alta e anche piena di poesia, quindi immagino che tu abbia un'abitudine a scrivere, ma c'è un passaggio in cui tu dici che se ho capito bene, quando li hai abbandonati, li hai lasciati e te li sei dimenticati, sei tornato a casa, non ti sei nemmeno accorto del fatto che di essere scalzo, del fatto che i piedi ti potessero fare male, perché era normale, cioè si era veramente così abituati a soffrire da non accorgersi di essere a piedi scalzi, Luigi?
Sì, era così purtroppo, ma questa cosa che di fatto ancora oggi ho difficoltà a capire come sia successo, ho veramente difficoltà ancora oggi, perché veramente tutta la disperazione per cercare di capire dove avevo lasciate, neanche dove avevo lasciate, io per me l'avevo lasciati sotto al letto lì, dovevano stare lì in assoluto, invece no. Inconsciamente sono andato a casa scalzo, sono andato a dormire e la mattina convinto che non sono riuscito a rimuovere questa condizione, che lì in realtà non ce l'avevo messi, ma stavano sotto questo ciliegio. Questo è stato il dramma.
Senti, hai mai più avuto un capo d'abbigliamento nella tua vita a cui sei stato affezionato come coi sandaletti blu?
Sì, forse il mio primo paio di jeans. Chiaramente, quindi diciamo 16 anni, che chiaramente era già difficile avere un paio di jeans nel contesto sociale dove io vivevo. Quindi mia madre, mi ricordo, grandi, che costarono addirittura, mi sembra, 12.000 lire, delle vecchie lire, no?
Sì.
E, però indubbiamente forse c'era un qualcosa che non doveva funzionare neanche in quel caso, perché questi jeans comunque in un lavoro di campagna così mi sono spaccato la rotula del ginocchio, ma che è cosa molto grave, però per me era molto più grave che avevo spaccato i jeans.
Senti Luigi, l'ultima cosa, poi devo salutarti, quel ciliegio c'è ancora? Quell'albero primavera?
No, purtroppo no, non c'è più, però quest'anno, proprio quest'anno, ne ho piantato uno molto vicino.
Bene, bene, intanto quello l'abbiamo reso immortale con questa tua storia e quindi ti ringraziamo moltissimo per avercela mandata. In bocca al lupo per tutto, Luigi.
Grazie a voi.
A presto.
Anche a voi, arrivederci.
Ciao.
A presto, sì. Ciao. People say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh. Everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. Paul Simon che canta Diamonds on the Sole of Her Shoes, cioè diamanti sulle suole delle sue scarpe. E ora la parola passa ad Agnese Scappini, la nostra filosofa psicanalista che ci dà, tra l'altro da Perugia. Qualcuno ha riconosciuto l'accento umbro di Agnese, insomma non lontano da Luigi che vive a Terni. Agnese ci racconta che cosa ha letto nella storia di Luigi.
La storia di Luigi ci catapulta in un'epoca che sembra lontanissima, ma che in realtà non lo è così tanto. Riguarda per alcuni nonni, per alcuni addirittura i genitori. E ci fa pensare a che gap generazionale, che accelerazione temporale abbiamo vissuto in questo tempo. E quindi se da un lato ci fa sentire, a mio avviso, molto fortunati per quello che abbiamo, d'altro canto ci fa anche pensare a quanto abbiamo, forse a quanto troppo abbiamo. E trasmette allora Luigi con questa storia un messaggio potentissimo che racchiudo in una frase potentissima che spesso scrivo ai miei pazienti. Distacco non significa non possedere nulla, ma che nulla possiede te. È una frase di Ali ibn Abi Talib, un nome impronunciabile, che però dice tantissimo, innanzitutto sull'orientamento che sempre più sta avendo anche la psicanalisi, ma perché oggi le ricerche anche neuroscientifiche ci stanno dimostrando una cosa importantissima, che il benessere, la felicità non viene dall'avere, non viene dal possedere, viene principalmente dal saper lasciare andare. Quindi la felicità non è in ciò che ho, ma in ciò che sono. E il ciò che sono lo scopro proprio quando posso fare a meno di ciò che ho. E Luigi questo ce lo palesa perfettamente.
Matteo Caccia racconta.
L'espressione ti faccio le scarpe significa sostanzialmente fregare qualcuno, no? Cioè lasciarlo letteralmente a piedi nudi. Certo, se siete cresciuti in mezzo a dei brutti ceffi può anche voler dire, che so, rubare, fare le scarpe a qualcuno, insomma. Il nostro Luigi, nel suo racconto, quello che abbiamo appena ascoltato nella prima parte, lui le scarpe, cioè i suoi sandaletti, le aveva realmente persi e poi li aveva fortunatamente ritrovati. A Andy Murray, invece, Andy Murray è il famoso tennista, ex numero uno al mondo, le scarpe qualcuno le aveva fatte davvero. E attaccate alle scarpe c'era qualcosa a cui lui teneva particolarmente. Questo è un episodio che è accaduto ad Andy Murray qualche anno fa. Le scarpe erano delle scarpe ovviamente da tennis, le scarpe che lui usava per giocare professionalmente sui campi da tennis, e questa è una storia che noi abbiamo letto sul sito del Guardian, ma che lui aveva raccontato, se non ricordo male, sul suo profilo Twitter per intero con dei lunghi thread. Questa storia sul Guardian si intitola Andy Murray ritrova la sua fede nuziale attaccata alle sue scarpe da tennis. State con noi. Meno di un giorno dopo che Andy Murray aveva annunciato sui social media che le sue scarpe da tennis e la sua fede nuziale erano state rubate in circostanze insolite, mentre si preparava a gareggiare a Indian Wells, la sua ricerca si è conclusa con una nota positiva. Ha recuperato entrambi gli oggetti. In un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, 15 ore dopo i commenti iniziali, Murray ha ringraziato i fan per i messaggi ricevuti e per aver condiviso la sua storia. Oggi ho dovuto fare qualche telefonata, ha detto, e parlare con la sicurezza dell'hotel.
Hi everyone, hope you're all doing well. I just want to send a quick message to say a huge thanks. Would you believe it?
Ah, un piccolo aggiornamento per tutti. Ci credereste? Le scarpe sono tornate. L'anello nuziale è tornato e sono di nuovo tra i buoni. E andiamo.
And I'm back in the good books. Let's go!
Murray, che di lì a poco avrebbe dovuto giocare una partita a Indian Wells, aveva spiegato nel suo precedente video come era riuscito a perdere le scarpe da ginnastica e la fede nuziale in una sola notte. Dunque Murray aveva raccontato di essersi allenato con un caldo torrido, 38-39 gradi, e quando le sue scarpe sono diventate umide, sudate e puzzolenti, ha deciso di farle arieggiare quando è tornato in hotel. Non avendo però un balcone e non volendo appestare la sua stanza, aveva optato per una soluzione poco ortodossa. Era sceso nel parcheggio dell'albergo e aveva lasciato le sue scarpe da tennis nascoste sotto la macchina per farle asciugare durante la notte.
It's been like 38-39 degrees, so my tennis shoes are pretty damp, sweaty and yeah, smelly basically. So I thought I'm gonna leave the shoes underneath the car.
E poi, quando il mattino dopo sono tornato nel parcheggio, le scarpe non c'erano più. Le mie scarpe da tennis per il torneo erano state rubate, sparite. Per cui sono dovuto andare in un negozio di articoli sportivi per professionisti e comprarne un altro paio. Le uniche che ho trovato però erano scarpe diverse da quelle che indosso di solito. Marca diversa e tutto il resto diverso. Il che non è la fine del mondo, ma ovviamente non è proprio l'ideale se devi partecipare a un torneo professionistico di tennis. Murray, che si è sposato con Kim Sears nel 2015, prima di una partita è solito intrecciare la fede nuziale ai lacci delle scarpe, cosa che è visibile durante le partite. Non si è però reso conto delle implicazioni della perdita di questo specifico paio di scarpe, se non qualche tempo dopo.
My physio said to me, oh, where's your wedding ring? And I was like, oh no.
Mentre mi preparavo per l'allenamento, ha raccontato, il mio fisioterapista mi ha detto, ma dov'è la tua fede? E io ho pensato, oh no. Quando gioco, leggo la fede alle scarpe da tennis, perché non posso giocare con un anello al dito. Quindi, sì, oltre alle scarpe, mi hanno rubato anche la fede. Nella didascalia originale su Instagram, Andy Murray aveva riconosciuto di essere stato un idiota che lasciare le scarpe sotto l'auto durante la notte era stata una pessima idea, col senno di poi, e aveva ipotizzato una possibile ricompensa per la restituzione dell'anello. È inutile dire che a casa mia sono stato iscritto nella lista nera, quindi voglio provare a trovarlo, ha raccontato.
I'm in the bad books at home, if anyone can share this or may have any clue where they may be.
Se qualcuno può condividerlo o ha qualche indizio su dove possa essere, sarebbe molto utile per cercare di recuperare l'anello.
Would be much appreciated. Thank you.
La mattina dopo, Murray aveva chiarito di aver intrapreso questo viaggio negli Stati Uniti per il torneo di Indian Wells con più di un paio di scarpe da ginnastica. Ha però raccontato di aver lasciato due paia di scarpe da ginnastica sotto la macchina quella notte, perché un terzo paio di scarpe si era già consumato durante il torneo precedente. Per cui, invece delle normali scarpe da tennis Under Armour, che sono il suo sponsor, Murray quella mattina si era allenato con delle scarpe da tennis Adidas acquistate in un negozio. Dopo aver ritrovato le sue vecchie scarpe, Murray ha affrontato il francese Adrian Mannarino nella sessione notturna del venerdì a Indian Wells. E per la cronaca, la partita è finita 6-3, 6-2 per Murray in un'ora e 23 minuti di partita.
Game set match from Mannarino. And Andy Murray records the win.
Nonostante a 34 anni giochi con un'anca di metallo, nei tornei seguenti Murray ha dovuto fare i conti con le sue scarpe sudate. Agli US Open Murray era in vantaggio di un set su Stefanos Tsitsipas, terza testa di serie, e aveva un set point nei tie break. Stava giocando il suo miglior tennis da 4 anni a questa parte, quando le sue scarpe si sono inzuppate di sudore. È scivolato e ha perso non solo l'aderenza sul terreno, ma anche il cruciale secondo set.
It's a stunning victory for the world number 3.
3-6-2-6-7-6-3-6-3-6-4.
Not the warmest handshake you're likely to see, but it's Tsitsipas that outlasts Andy Murray here in 5 long sets.
Alla fine ha perso in 5 set molto combattuti. Credo che sia una cosa da cui imparare, ha raccontato, e che in futuro dovrò fare in modo che questo non accada più. Graham Chatten che canta Last Time, Every Time, Forever, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian, si intitola Andy Murray ritrova la sua fede nuziale attaccata alle sue scarpe da tennis. Ma vi consiglio, se avete voglia, di andare a cercare quei video, cercate Andy Murray tennis shoes oppure Andy Murray wedding ring, perché Andy Murray, a differenza di quello che sembrava per a una prima occhiata, no? Sembrava sempre molto nervoso sul campo, non sembrava una persona particolarmente simpatica, e invece è una persona di grande intelligenza comica. Ci sono delle serie di video in cui lui si prende molto in giro, ha grande autoironia, un grande senso dell'umorismo, insomma è una persona molto molto simpatica, e c'è anche un documentario su di lui e sull'enorme quantità di sofferenze che ha provato per via di questo infortunio all'anca che l'ha portato dentro e fuori dai campi e a giocare sempre con un dolore costante all'anca. Insomma, credo che Andy Murray si sarebbe meritato più fama e più successi nella sua carriera, anche se alla fine una medaglia d'oro alle Olimpiadi a Wimbledon se l'è portata a casa. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta da Come una mattina.
Matteo Caccia racconta.
Stiamo parlando di salute mentale, stiamo parlando di TSO, di contenzione, lo stiamo facendo grazie al podcast Come una marea di Radio 24, scritto e condotto da Francesca Zanni insieme ad Enrico Bergianti. Stiamo parlando di cose come la contenzione, vi dicevo, la contenzione è un abuso. Molti specialisti fanno emergere quanto questo contesto sia deregolamentato, lo dicono all'interno del podcast. Per Franco Mastrogiovanni, che è il protagonista da cui tutto è nato, la sua persecuzione ha un carattere puramente politico. politico. Il caso di Franco è potuto diventare un caso solo perché c'erano 87 ore di nastri, cioè di video registrato dalle telecamere di videosorveglianza dell'ospedale, facendo diventare di pubblico dominio una condizione degli ospedali psichiatrici che non lo era mai stata. La rivoluzione basagliana è stata una vittoria incompleta e oggi ascolteremo una panoramica di storie purtroppo simili a quella di Franco, perché Franco non è stato l'unico ad avere subito le conseguenze di un drammatico TSO. State con noi.
Oltre al già citato Giuseppe Casu, sottoposto a TSO e morto dopo essere stato lasciato legato a un letto per ben 7 giorni, c'è stato, purtroppo, anche un caso più recente, del 2019. Ce ne parla Valentina Calderone.
Sono successe moltissime altre vicende, c'è quella di Elena Casetto, per esempio, che è una ragazza di 19 anni morta nell'ospedale di Bergamo, bruciata viva, perché era legata al letto, era da sola in stanza, era sfuggito dal controllo il fatto che avesse un accendino e probabilmente lei, per cercare di liberarsi, ha provato a dare fuoco alle cinghie e ha dato fuoco a tutta la stanza e non sono riuscita a salvarla. C'è un processo adesso per la cooperativa che si occupa della manutenzione dell'antincendio, ma poi individuare la responsabilità medica rispetto, no, a certe questioni, qual era il fondamento di quella contenzione, o in generale, diciamo, per come la penso io, per come ho studiato io in tutti questi anni la questione della contenzione meccanica in psichiatria, a me viene da dire qual è il fondamento legale per la contenzione in psichiatria. Io penso che non ci sia, però è ancora dibattuta la questione.
Se l'applicazione corretta della legge 180 sta riscontrando così tanti problemi, è anche un problema di risorse. Valentina Calderone fa il punto sulla questione economica.
Se voi pensate, la conferenza Stato-Regioni, ma in realtà lo dicono anche tutti gli studi a livello mondiale, dicono che su il budget totale di salute generale della popolazione, quindi quanto spendi per la sanità, tu dovresti dedicare almeno il 5% in servizi per la salute mentale. Noi siamo una media italiana del 2,9, con ovviamente picchi diversi in regioni, ci sono regioni che stanno meglio e regioni che stanno molto peggio, ma studi più recenti ti dicono che in un paese molto sviluppato, molto tecnologico, che ha raggiunto certi standard anche in qualche modo di benessere collettivo, il budget sulla salute mentale dovrebbe essere almeno del 10%. No, ce ne siamo resi conto per quanto è successo, no, rispetto al Covid. Abbiamo una escalation di giovanissimi e giovanissime che hanno disturbi alimentari, tentativi di suicidio, cioè, diciamo così, siamo una società che sta sempre più male, e sta sempre più male dal punto di vista della tenuta proprio della salute mentale, e non c'è niente sul territorio che possa in qualche modo sostenere le persone che magari non hanno la possibilità di andare dallo psicologo privato, dallo psichiatra privato, di fare, no, un percorso. E questo è, diciamo così, un tema che rientra in tutto il grande, no, come ci occupiamo delle persone. Le buttiamo in reparto e le leghiamo al letto, o le buttiamo in carcere e le lasciamo lì fino a che, boh, usciranno, forse sì, forse no, magari ci muoiono pure dentro, e succede.
Senza le adeguate risorse per attuare pienamente la legge 180, la questione psichiatrica scivola pericolosamente nella gestione della sicurezza generica. Valentina Calderone ricorda altri due casi drammatici dove salute mentale e sicurezza si sono intrecciati, con conseguenze tragiche. Quelli di Giuseppe Uva, morto il 14 giugno 2008 dopo essere stato sottoposto a TSO dopo un fermo operato dai carabinieri, e quello di Andrea Soldi, morto in regime di TSO dopo essere stato bloccato da 3 vigili urbani da uno psichiatra in un giardino pubblico, il 5 agosto 2015.
Il trattamento sanitario obbligatorio è spesso utilizzato come, diciamo così, uno strumento di contenimento, di allontanamento. C'è un'altra delle vicende di cui noi ci siamo occupati moltissimo, che è la morte di Giuseppe Uva, in cui lui a un certo punto, dopo qualche ora in caserma, è stato portato in ospedale in trattamento sanitario obbligatorio. Quindi io penso che, come tutti gli strumenti, diciamo così, poi sono, no, gli uomini e le donne che li fanno e che li rendono effettivamente quello che sono. C'è anche un altro dato sui trattamenti sanitari obbligatori. Per esempio, abbiamo anche lì dei dati che sono dei dati abbastanza, più che sbagliati, insomma, ingannevoli, perché noi i trattamenti sanitari obbligatori li registriamo con la scheda di uscita. Ma Quando una persona entra in ospedale in trattamento sanitario obbligatorio, quello che si tende a fare è trasformare il trattamento sanitario obbligatorio in trattamento sanitario volontario. E allora noi non registriamo, quindi non abbiamo il dato certo nazionale di quanti TSO vengano fatti ogni anno, perché noi registriamo l'uscita, ma sappiamo benissimo che nella maggior parte dei casi l'uscita si è trasformata, diciamo, entra in un modo, esce in un altro, le schede di rilevazione del Ministero non registrano. Il dato viene preso sulla scheda di dimissione, non sulla scheda d'ingresso. Quindi noi abbiamo sicuramente un dato sottostimato. Non sappiamo di quanto. E lì, per esempio, no, rispetto a un'altra vicenda di un altro trattamento sanitario obbligatorio, che è quella di Andrea Soldi, entra il tema, che nel caso di Franco Mastrogiovanni invece non è entrato, su chi è formato per... Perché, diciamo, in tutti i soggetti che abbiamo citato fino adesso, quindi psichiatri, sindaco, giudice, c'è un altro soggetto importantissimo, che è chi esegue il trattamento sanitario obbligatorio e chi lo esegue nei confronti di persone che magari hanno effettivamente, stanno effettivamente avendo dei comportamenti, diciamo così, un po' sopra le righe o agitati o magari anche aggressivi. La vicenda di Andrea Soldi con il corpo di polizia locale, a cui spesso è delegata l'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori, senza alcuna preparazione rispetto a quello che stanno andando a fare. Non è un normale servizio di polizia o di ordine pubblico. Il fatto che sia pensabile che nel 2015 c'è qualcuno che non sa che una persona non può essere, e una persona anche, diciamo così, Andrea era abbastanza corpulento, non può essere ammanettata con le mani dietro la schiena. Andrea è stato trasferito in ambulanza a faccia in giù con le mani ammanettate dietro la schiena. Come pensiamo di farle respirare queste persone?
In queste due vicende drammatiche, l'incrocio tra tutela della salute mentale e tutela della sicurezza è risultato fatale. Nei TSO di Uva e Soldi, la cura psichiatrica si è, suo malgrado, trasformata in forza di polizia a tutela della sicurezza pubblica, abdicando al ruolo che Basaglia le voleva assegnare, quello di tutela del paziente, messo al centro dell'attenzione nella legge 180. Calderone approfondisce questo concetto.
Nel momento in cui noi mischiamo la salute mentale, i trattamenti sanitari obbligatori con la sicurezza, succedono delle cose che non dovrebbero succedere. E soprattutto, tornando, no, a che cos'è il trattamento sanitario obbligatorio, ed è un po', secondo me, no, la tendenza e comunque la deriva che nel corso del mio lavoro, insomma, ho molto evidenziato, è che tutti questi temi sono diventati predominantemente di sicurezza. Cioè, ci deve essere sempre un bilanciamento tra le questioni. Ecco, io ho un po' l'impressione che in realtà si sia tutto molto sbilanciato e si stia sbilanciando sempre di più, nel senso che poi il valore portante è la sicurezza intesa come, diciamo così, in qualche modo genericamente intesa come sicurezza di forze di polizia, e tutto il resto invece, diciamo, passa estremamente in secondo piano.
Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting.
La chiudiamo con Paolo Nutini, che canta New Shoes questa puntata dal titolo Ti faccio le scarpe. Grazie ancora a Francesca Zanni e Enrico Bergianti, che ci permettono di raccontare come una marea. Loro saranno con noi venerdì, voi ascoltatevi se volete per intero il loro podcast in streaming dove vi ascoltate i vostri podcast. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleone e Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. L'indirizzo è sempre quello lì: matteocaccia@radio24.it. Un paio di pagine, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!